il Cavaliere dell'Immacolata, Cavaliere della Vergine fatta Chiesa. Articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Terza parte dell'articolo. L'offensiva del Cavaliere. L'apostolato è una conseguenza immediata di una vita vissuta nello spirito della consacrazione illimitata. Diffondere la conoscenza e la presenza dell'Immacolata equivale ad attirare il suo trionfo su ogni nemico, anche quello più agguerrito. Questo è sempre stato il movente d'azione di San Massimiliano, poiché solo allora, continua il santo, cadrà ogni forma di socialismo, di comunismo, le eresie, gli ateismi, le massonerie e tutte le altre simili stupidaggini che provengono dal peccato. E così descrive la sua strategia di irradiazione. Difendere la fede e contribuire alla salvezza delle anime, ma con un attacco ardito, non badando a se stessi. Conquistare all'Immacolata un'anima dopo l'altra, un avamposto dietro l'altro, inalberare il suo vessillo sulle case editoriali dei quotidiani, della stampa periodica e non periodica, delle agenzie di stampa, sulle antenne radiofoniche, sugli istituti artistici e letterari, sui teatri, sulle sale cinematografiche, sui parlamenti, sui senati, in una parola, dappertutto, su tutta la terra. Inoltre, vigilare affinché nessuno riesca a rimuovere questi vessilli. Con un tale ardore apostolico si capisce perché ogni cavaliere dell'Immacolata debba essere decisamente folle, capace di grandi imprese attraverso il motore della grazia e di una fede granitica nell'azione dell'Immacolata. Pensiamo solo se internet, i mass media e la televisione fossero dell'Immacolata. Tutto si trasformerebbe in un paradiso sulla terra. E invece tali mezzi di comunicazione così influenti e capillarmente mondiali appartengono al nemico e sono gestiti sempre da quelle manovre massoniche che ribaltano il modo di pensare della gente e che San Massimiliano denunciava già nei primi decenni del secolo scorso. Come profeta dei nostri tempi, egli aveva intuito l'importanza di utilizzo dei mezzi di comunicazione più all'avanguardia. Questo suo approccio alle innovazioni tecniche dei mezzi di comunicazione era un'intuizione geniale e in un certo senso necessaria affinché il suo piano di offensiva fosse concretizzabile. Noi siamo per l'offensiva. Difendere la religione è per noi troppo poco, ma si esce dalla fortezza e fiduciosi nella nostra duce andiamo fra i nemici e facciamo la caccia ai cuori per conquistarli all'Immacolata. Ogni cuore che batte sulla terra e batterà fino alla fine del mondo deve essere preda dell'Immacolata. Ecco il nostro scopo. E questo quanto più presto possibile. Tale suo ragionamento non era compreso neanche da tanti suoi confratelli che lo consideravano un esagerato e temerario. Eppure noi possiamo verificare oggi quanto avesse ragione. Noi siamo per l'offensiva, era il motto di San Massimiliano, e rapportato ai nostri tempi diventa un grande interrogativo di coscienza, soprattutto nel constatare come tutto il mondo sia in balia di Satana e dei suoi satelliti. Cosa direbbe allora il folle dell'Immacolata ad ogni milite di oggi? Direbbe: diamoci da fare, diamoci da fare, diamoci da fare. Inoltre, con tutto il suo coraggio di cavaliere, direbbe ad ognuno: di fronte agli attacchi tanto duri di nemici della Chiesa di Dio, è lecito rimanere inattivi? Ci è lecito forse lamentarci e versare lacrime soltanto? No affatto. Ricordiamoci che al giudizio di Dio renderemo stretto conto non solamente delle azioni compiute, ma Dio includerà nel bilancio anche tutte le buone azioni che avremmo potuto fare, ma che in realtà avremmo trascurato. Su ciascuno di noi pesa il sacrosanto dovere di metterci in trincea e respingere gli attacchi del nemico con il nostro petto. Purtroppo la tentazione che attanaglia anche il più volenteroso cattolico è quella di trovarsi davanti a una montagna insormontabile. Mettersi in trincea equivale a mettersi contro alla massoneria e al suo potere dominante. Per un religioso e un sacerdote, poi, il mettersi in trincea comporta un mettersi a rischio a tutto campo, con la sottile paura che l'imprudenza e lo zelo eccessivo possano rovinargli la vita. Ma tali ragionamenti si infrangono da soli davanti a quell'elemento principale e indispensabile indicato da San Massimiliano. Affinché una controffensiva sia efficace, deve avere un solido fondamento soprannaturale, a tal punto che, così come ci insegnano l'Antico e il Nuovo Testamento, solo le anime oranti governano Dio, e al di là di qualsiasi difficoltà. L'Immacolata era, secondo il Santo, la garanzia di vittoria. Se vogliamo essere concreti, ovviamente, i principali incaricati a tale controffensiva ecclesiale sono proprio i vescovi e i sacerdoti. Essi sono i primi chiamati all'offensiva contro il peccato e la situazione attuale. Il falso catechismo dei mass media ci ha insegnato che non esiste più il peccato, ma per un battezzato è proprio il peccato la catastrofe più grave che possa succedere personalmente e socialmente, più di qualsiasi guerra, anche atomica. Ora, per aiutarci, riportiamo un punto essenziale del Catechismo della Chiesa Cattolica per un esame di coscienza molto pratico e concreto. Al numero 1868 leggiamo: «Il peccato è un atto personale. Inoltre abbiamo una responsabilità nei peccati commessi dagli altri anche quando vi cooperiamo, prendendovi parte direttamente o volontariamente, comandandoli, consigliandoli, lodandoli o approvandoli, non denunciandoli o non impedendoli quando si è tenuti a farlo, proteggendo coloro che commettono il male». Il punto successivo del Catechismo chiarisce inoltre: «Così il peccato rende gli uomini complici gli uni degli altri e fa regnare tra di loro la concupiscenza, la violenza e l'ingiustizia. I peccati sono all'origine di situazioni sociali e di istituzioni contrarie alla bontà divina. Le strutture di peccato sono l'espressione e l'effetto dei peccati personali, inducono le loro vittime a commettere, a loro volta, il male. In un senso analogico, esse costituiscono un peccato sociale». Sfida telematica e controffensiva mariano-eucaristica. In sinergia all'intuizione colbiana, ricordiamo un'altra offensiva che ci sollecita a non rimanere inattivi né a lamentarci e versare lacrime soltanto. Essa ci viene dallo spirito profetico del beato Giacomo Alberione. Come San Massimiliano, l'Alberione comprese il valore dei grandi mezzi di comunicazione e anche lui spronava a una controffensiva senza riserve e ritardi. Pertanto, anche il beato della stampa ci invita ad uscire da un timido e insufficiente lavoro di difesa per passare a un lavoro positivo, per la sana lettura, la pellicola onesta ed educativa, una radio formativa, una televisione cristiana e anche di carattere pastorale. Il santo diceva infatti che l'apostolato stampa, e ai suoi tempi non c'era ancora internet e tutte le possibilità odierne, richiede ampiezza di dottrina, di influenza, di grazia, intensità di zelo, di sacrificio, Dunque è sospetta in modo speciale ai religiosi. Da non tralasciare è che tra questi inviti, più volte, ritornava quello della riparazione dei peccati commessi tramite la stampa e la nascente televisione. Orbene, già nel 1936, in perfetta sinergia con l'intuizione colbiana, in una lettera ai sacerdoti, ammetteva di trovarsi come Davide di fronte al gigante Golia della massoneria. I tempi sono caratterizzati da una organizzazione immensa di stampa avversaria, sia perché tutte le scuole avversarie alla Chiesa si servono di stampa, sia perché l'alta banca ebraica e massonica fornisce alla stampa mezzi economici fortissimi. Occorre contrapporre un'organizzazione larga, potente, di spirito antico e di forme moderne. Tutte le iniziative particolari hanno gran merito, ma l'iniziativa generale moltiplica i frutti. Avendo pochi mezzi umani, dobbiamo combattere con i divini. Cosa direbbe allora oggi l'Alberione davanti al fatto che i mass media governano e guidano le menti proprio per il potere di quella massoneria che già nel 1936 prendeva il suo slancio iniziale? Direbbe anche lui che, avendo pochi mezzi umani, dobbiamo combattere con i divini. Gesù l'ha detto chiaramente: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Sulla stessa via di San Massimiliano ci metterebbe davanti alla necessità estrema di formarci una coscienza sensibile e realistica dei tempi e dei nostri doveri verso le anime. L'obiettivo di una controffensiva soprannaturale a tutto campo deve allora portare il piccolo gregge cattolico a far rivolgere lo sguardo dell'umanità verso quel polo di attrazione soprannaturale che è il tabernacolo eucaristico. Solo nell'irradiazione della presenza reale eucaristica si potrà attingere a colui che è l'unica via, verità e vita dell'umanità e dell'universo, scacciando le forze infernali che dirigono i lavori dietro le quinte. San Massimiliano l'aveva compreso bene e non a caso le sue città dell'Immacolata avevano come centro irradiante di grazia l'adorazione eucaristica, possibilmente perpetua, dove i frati si alternavano di giorno e di notte a riparare i peccati e a supplicare il datore dei doni di irradiare la sua influenza divina fino ai confini della terra. Se perfino la musica e la pubblicità contribuiscono ad un bombardamento continuo di messaggi subliminali ad una velocità incredibile, è pur vero che l'irradiazione eucaristica è la controffensiva e miglior purificazione dell'anima e della società stessa. L'esigenza di una tale controffensiva diventa quindi ancora più imperante, investendo sui mezzi divini per poi poter irradiare quella grazia capace di toccare i cuori, almeno di coloro che sono ancora nel dubbio, di quelli che non sono del tutto assuefatti dall'apostasia generale, dottrinalmente trasmessa dal catechismo dei mass media massonici. Il folle dell'Immacolata ebbe uno sguardo ancora più lungimirante dell'Alberione, poiché ogni iniziativa e strategia d'azione aveva un'impronta mariana, era diretta dall'Immacolata stessa. Questo suo procedere mariano in toto era fondato sul principio cristocentrico che Gesù lo dobbiamo cercare attraverso lei e in lei, non in un altro luogo, ma solo in lei, nella Madonna. Ed è proprio questo il segreto del suo successo, umanamente incomprensibile, ma sostenuto da quei mezzi divini che passano per le mani immacolate della mediatrice di tutte le grazie. Siamo di fronte a un grido di guerra. Si chiama milizia perché gli aderenti dovranno combattere e mai riposare, ma anzi intende conquistare con l'amore i cuori all'Immacolata. Solo attraverso di lei la vittoria è garantita, poiché San Massimiliano aveva profeticamente compreso che questa è l'ora dell'Immacolata. Le città dell'Immacolata. Anticipazione del Paradiso. Uno dei punti più straordinari dell'offensiva colbiana è stata sicuramente la realizzazione delle città dell'Immacolata. Realizzazione concreta e molto veloce, quasi fossero nate dal nulla, ma che rappresenta una grandissima testimonianza storica di come la Chiesa possa evolversi e soprannaturalmente rifiorire nel nome e per mezzo dell'Immacolata Concezione. La Chiesa ha una madre fin dal suo inizio e questa è la Madonna. Le città dell'Immacolata concretizzano tale realtà come agli inizi, come nella Chiesa primitiva e apostolica. Queste città, nate e cresciute sotto il manto della Madonna, sono realizzazioni concrete di ciò che sia la carità fraterna quando si realizza una profonda solidarietà in forma di vita perfettamente comune e di altissima povertà, con il più profondo rispetto per la dignità della persona di ciascuno. Esse, pertanto, rappresentano l'antitesi di quelle città ideologiche e perfino mortali, pensiamo ad Auschwitz, create a discapito della dignità umana, in nome del lavoro, della nazione o dell'ideologia del momento. Le Dniepokalanovs sono, insomma, punti di riferimento per la risoluzione di tanti problemi, ma sono soprattutto risposte valide sia all'individualismo sia al totalitarismo secolare e materialistico, e perciò sono quasi anticipazioni del paradiso. Anticipazioni del paradiso è forse la definizione che più si avvicina a ciò che è riuscito a realizzare San Massimiliano, così come dai suoi scritti e dalle più varie testimonianze si evince facilmente. Le città dell'Immacolata e la relativa loro diffusione in un progetto mondiale erano dirette allo scopo di conquista spirituale delle anime, con un raggio di influenza che coinvolgeva nazioni intere, dove la Chiesa si espandeva a lode e per mezzo dell'Immacolata. Il progetto colbiano era diretto a tutta la terra. Le Dniepokalanov di tutte le nazioni costituiscono un'unica realtà, una sola Dniepokalanov, un esercito alla conquista del mondo intero all'Immacolata, conforme agli intenti della milizia. Come un grande stratega, il folle dell'Immacolata progettava di fondare città dell'Immacolata in Cina, Russia, paesi slavi, India, Siria e America. La Dniepokalanov polacca venne fondata verso la fine del 1927 e in pochissimi anni divenne la comunità religiosa più numerosa del mondo, con circa 800 religiosi e un lavoro frenetico, gigantesco. Soprattutto l'attività della stampa aveva un ritmo grandioso e questo fa pensare a cosa avrebbe potuto fare oggi San Massimiliano con le possibilità telematiche contemporanee. La seconda grande città dell'Immacolata venne fondata solo 3 anni dopo, in Giappone. Anche qui, in brevissimo tempo, dopo solo 3 anni dall'arrivo a Nagasaki, usciva il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Il tutto quasi come se non ci fossero state difficoltà per la lingua e la difficile stampa. Ma con l'Immacolata si supera veramente tutto. Ecco che le riviste mariane come il Cavaliere dell'Immacolata avevano lo scopo di introdurre lo spirito della milizia dell'Immacolata nelle anime, curarne lo sviluppo, l'approfondimento e l'applicazione alla vita presente, sia sociale che privata. Ma anche l'India era un progetto caro al santo. Nessun ostacolo umano lo scoraggiava. pensare solo alla diversità e complessità delle lingue da imparare. No, tutto diventava possibile per il grande amore alla Madonna. Diceva: «Credo che in ogni nazione debba sorgere una Nepokalanov, nella quale e attraverso la quale l'Immacolata debba operare con tutti i mezzi». Ogni città era quindi centro diffusivo di apostolato, laddove, sempre in un progetto mondiale, i fratelli sciameranno ovunque con le stampe e le medagliette, secondo le necessità delle particolari regioni della nazione, ma sempre con il pensiero rivolto a Nepokalanov, dove, nell'umile obbedienza, bruceranno con gioia, mediante il fuoco dell'amore, le piccole macchie contratte durante il viaggio e stando in mezzo ai secolari. Qui va puntualizzato come il cardine di ogni città dell'Immacolata, il suo fondamento, la sua anima ed essenza, doveva essere la consacrazione illimitata a lei. Quello che importa al di sopra di tutto è la personale consacrazione a Dio attraverso l'Immacolata, perché essa costituisce la condizione più importante e l'essenza della vita che si svolge qui a Nepokalanov. Questo cardine non va dimenticato, anche per il futuro. Quando, finito questo tempo di grande tribolazione e purificazione, una volta arrivato il trionfo del cuore immacolato di Maria, le città dell'Immacolata potranno rifiorire per tutto il globo terrestre, diffondendo un grande amore all'Immacolata in una vita religiosa vissuta con fedeltà eroica alla regola. Il Francesco del XX secolo, Massimiliano Kolbe, polacco, si inserì con le sue rotative, con il suo moderno cantiere di attività editoriale qui a Nepokalanov. «È un uomo dei nostri tempi», scrive San Giovanni Paolo II. Il suo cantiere di lavoro era moderno a misura dei tempi in cui egli viveva, forse li anticipava persino, ed era un pioniere. Da qui lo spirito di Nepokalanov consiste in nient'altro se non nel fatto che essa, e cioè Nepokalanov, appartiene a lei. Tutto in essa appartiene a lei, e cioè coloro che abitano, le macchine, gli edifici e perfino i debiti, ma soprattutto ogni cuore che palpita in essa. Perciò l'essenza di Nepokalanov, e cioè la cosa più importante di essa, non sono le macchine o il numero crescente degli abitanti o l'enorme mole di lavoro che si fa o gli innumerevoli reparti operativi. La cosa più importante a Nepokalanov è che tutti quelli che vi lavorano siano sinceramente e veramente consacrati all'Immacolata. Riportiamo allora un episodio che ci fa intuire la soprannaturalità dell'aria che si respirava a Nepokalanov, episodio riassuntivo ma anche profetico di come la Chiesa possa rifiorire e farsi sentire in un pianeta tutto da rievangelizzare, tutto da riportare a Gesù Cristo. Così racconta il Ricciardi. Verso la fine del maggio 1937, il padre Massimiliano e per i viali di Nepokalanov, circondato da un gruppo di fratelli. Uno di questi chiede d'improvviso e con tutta semplicità: «Padre, mostrateci l'Immacolata». Il padre Massimiliano sosta alquanto sorpreso, ma dopo, dolcemente sorridendo e fissando il fratello interrogante, soggiunge: «Vuoi, caro figlio, che ti mostri l'Immacolata? Eccola qua. Vedi tutto questo? Tutte queste case? E le macchine che vi sono e che stampano per la sua gloria tante riviste? E specialmente tanti cuori che a Nepokalanov le sono totalmente consacrati? Ecco l'Immacolata. E la Mugenzai no Sono giapponese? Alcuni anni fa non esisteva ed ora c'è. Guarda, guarda allora, figlio mio, l'Immacolata nelle sue opere. Guarda quanto ha fatto la sua misericordia. E poi, figlio mio, Dopo un po' di tempo la contemplerai in cielo. Conclusione. Il San Francesco del XX secolo, così come San Giovanni Paolo II ha definito San Massimiliano, è pietra di paragone di come il mandato francescano di riparare la Chiesa sia sempre vivo e necessiti di una risposta adeguata alle esigenze di ogni tempo. In questa direzione, il Folle dell'Immacolata continua ad essere patrono dei nostri tempi così difficili e tragicamente invasi dallo spirito di apostasia dilagante. Cosa ci suggerisce il santo martire polacco come soluzione alla catastrofe morale e storica che stiamo attraversando? Egli ci sprona a comprendere che questa è l'ora dell'Immacolata e che la ripresa della Chiesa e della fede nel mondo non può avvenire che tramite lei e il suo efficace intervento. Pertanto, come profeta dei nostri tempi, San Massimiliano ci sollecita soprattutto a vivere intensamente la consacrazione illimitata all'Immacolata, così da divenire strumenti nelle mani dell'Immacolata per una Chiesa da ricostruire con tutti i mezzi possibili, ma soprattutto attraverso la preghiera, il sacrificio e il compimento esatto della sua volontà. Più i veri militi diventeranno proprietà esclusiva dell'Immacolata, più saranno chiamati a generare Gesù nelle anime dei fratelli che non lo conoscono, e oggi sono tantissimi, o che l'hanno dimenticato. L'impresa è enorme, ma la testimonianza di vita e santità del martire dell'Immacolata ci certifica che niente è impossibile attraverso l'Immacolata. Avete ascoltato Il Cavaliere dell'Immacolata, Cavaliere della Vergine fatta Chiesa, articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Terza e ultima parte dell'articolo.